a Radio Ascoli Palcoscenico, un programma in collaborazione con Radio Incredibile e Piceno 33.
E bentornati amici Palcoscenico per questo che è il secondo appuntamento della terza stagione di Palcoscenico. È la vostra rubrica che solitamente parla di musica, spettacolo, teatro, ma qualche volta parla anche di editoria. E stavolta abbiamo con noi
Carlo Cannella.
Carlo Cannella.
Buonasera a tutti.
Buonasera Carlo. E poi ci arriviamo al tuo essere editore. Sei editore della?
Senza Patria Editore.
Perfetto. Andiamo con ordine Carlo. Carlo è nato ad Ascoli, giusto?
Sono nato ad Ascoli nell'ormai lontano 1963.
Però, lontanissimo.
Molto lontano, ormai sono quasi 50. E sono stato qua per 40 anni, poi la mia strada è stata un'altra, torno ogni tanto a passeggiare fra le vie.
Bene, il bello di Carlo che adesso è che è conosciuto su più generazioni, poi lo spiegheremo il perché. È conosciuto da una generazione di ascoltatori e fruitori di musica punk,
hardcore
sì. Ok, e poi è stato conosciuto da una generazione di giocatori di PlayStation e altri sì. oggetti simili, e poi adesso è conosciuto da scrittori e lettori, immagino.
Ma conosciuto, insomma, sì, adesso mi diverto a scrivere e a fare l'editore.
E a fare l'editore. Beh, iniziamo quindi da quella che è stata la tua prima esperienza, cioè la più grande esperienza musicale, per cui hai scritto anche un libro, se non sbaglio.
Sì, alla fine un po' mi è venuta questa voglia di raccontarmi e l'ho fatto con un libro che ho scritto ormai nel 2005, quindi parecchi anni fa.
Che ha venduto tantissimo, se non sbaglio.
Che ha avuto un discreto successo, tra virgolette.
Io mi ricordo c'era alla rinascita, c'era la scatolina del tuo libro, sì. E che comunque era sempre...
Sì, era sempre poi rifornito, perché in pratica sì, beh, Ascoli era la città che dava vita al libro, in pratica. E quindi molti ci si sono riconosciuti, soprattutto quelli di una certa età, naturalmente. E quindi sì, ad Ascoli è andato bene, ma è andato bene anche ovunque, perché intorno alla storia del punk in Italia c'era e c'è tuttora un certo interesse, per cui diciamo che adesso abbiamo superato le 1000 copie, che per un prodotto editoriale così indipendente, anzi autoprodotto in questo caso, penso sia un discreto successo.
Facciamo insomma. Non uno ma due passi indietro. Il libro si chiama...
La città è quieta, ombre parlano, e il titolo riprende un vecchio disco dei Peggio Punks, un gruppo hardcore di Alessandria, e si adattava molto bene a quello che volevo raccontare.
Facciamo il secondo passo indietro, perché te eri uno dei componenti degli Affluente, correggimi se sbaglio.
Beh, io ho cominciato così ad entrare un po' in questo mondo molto presto, era il 1981 quando... Ho formato il primo gruppo qui, erano i Dictatrista, che poi sono diventati Stige nell'85, e per poi arrivare agli Affluente abbiamo cominciato nel 92.
Che poi è il nome più famoso dei
è forse il gruppo che ha riscosso sì più successo. Sono attualmente in attività, anche se io sono ormai fuori dal 2006.
Li segui ancora?
No, sono grandi.
No, li segui però li...
Sì, li seguo, sì, li ascolto ancora naturalmente. Suonano molto regolarmente in tutta Italia, hanno ormai viaggiato, vedevo una cartina con i loro concerti negli ultimi 10 anni e hanno praticamente attraversato tutta l'Italia, hanno suonato dappertutto. E questo è...
Anche all'estero?
All'estero no, non sono mai andati all'estero, ma più che altro per problemi, credo, di lavoro, perché bene o male tutti lavorano, quindi il tempo è molto ridotto, quindi suonano nei weekend spostandosi per l'occasione.
Carlo, quindi te sei stato un po' un narratore della scena punk ad Ascoli e dintorni. Quanta Londra c'era ad Ascoli? Vogliamo fare questo tipo di
Oh,
domanda?
no, beh, nel libro è anche raccontato un aneddoto perché all'epoca naturalmente non c'era internet, non si utilizzava il telefono, ma si spedivano le cassette registrate con la posta. E c'era una rivista di riferimento americana, Maximum Rock and Roll, da tutto il mondo mandavano i loro prodotti a questo giornale, a questa fanzine,
A mo' di demo.
esatto, che poi regolarmente recensiva tutti questi prodotti. E quando fu recensita la nostra prima cassetta, ci scrisse una ragazza dal New Jersey e diceva: "Ma punk, io ad Ascoli i punk non li ho mai visti", perché questa ragazza aveva la madre ascolana e quindi ogni anno veniva qui a trovare i parenti e
Girava per la città cercando
sì,
de
magari non esplicitamente, cioè non che venisse a cercare dei punk qui, però girando non ne aveva mai visti.
E dove erano questi punk ad Ascoli?
Ma i punk ad Ascoli si nascondevano bene, anche perché, come si diceva spesso, non eravamo punk vestiti come palle di un albero di Natale, nel senso che lo eravamo dentro, ma fuori potevamo sembrare
Comunissimi
dei ragazzi
ragazzini.
normalissimi. Però naturalmente la rabbia era quella e le persone avevano molto da dire e si davano anche da fare perché le prime trasferte, i primi concerti sono venuti proprio in quegli anni lì, primi anni 80, in cui la scena in Italia si stava evolvendo attorno a dei nuclei principali come a Milano, Bologna, Roma un po' in secondo ordine, e comunque si partiva sempre per questi posti ad ascoltare gruppi, a conoscere nuove persone, ad intrattenere dei rapporti e poi a seguirli per via epistolare come si faceva a quel tempo.
Cos'è il punk adesso in Italia?
Ma il punk purtroppo ormai è un genere musicale come un altro. Ho questo.
Viene derubricato non un movimento culturale, ma solo un genere
Beh,
musicale.
il punk è stata in assoluto l'ultima sottocultura, controcultura nel mondo, perché dopo il punk non c'è stato più nulla. Diciamo che all'epoca questo movimento, soprattutto in Italia, come in altri paesi europei più che in America, aveva una valenza poco folcloristica e molto
Politica.
politicizzata. Quindi, per esempio, il nucleo dell'anarcho-punk in Italia, come in Inghilterra, era parecchio
Anche
evidente.
perché sia in Inghilterra che in Italia fra gli 70 e 80 c'è stato chi in un modo, chi in un altro, una situazione politica
Esatto, si vive in Inghilterra con il governo Thatcher,
Thatcher, il thatcherismo.
esatto, e in Italia con i governi di destra, eccetera. E quindi sì, più o meno il retroscena politico che agitava i ragazzi dell'epoca era lo stesso. E quindi è stato un movimento molto, molto forte, molto politicizzato. Oggi non lo è più. Gli affluenti forse sono uno dei pochi gruppi in Italia ancora ad avere una matrice libertaria politicizzata, ecco. Ce ne sono altri naturalmente, però è molto meno evidente rispetto a quel tempo.
Bene, per il palinsesto tipico di Radio Ascoli, il punk il venerdì pomeriggio non è tipico, ma oggi Carlo noi ti ringraziamo per portare questo,
E portiamo un po' di novità.
portiamo un po' di novità. E iniziamo con i Fear.
Sì, i Fear, i gruppi che sentiremo questa sera sono naturalmente tutti gruppi storici, quindi il periodo di riferimento è i primi anni Ottanta, e i Fear erano uno di questi, forse uno dei più ascoltabili.
Ok, allora, I love living in the city.
Cockroaches on the walls, grass crawling on my balls.
a Radio Ascoli Palcoscenico.
Facciamo un passetto alla volta, un percorso di avvicinamento a quello che poi il motivo per cui ti ho invitato, ovvero la tua carriera di editore. Carlo, quindi dicevamo che ha iniziato come musicista e poi ha raccontato anche questo movimento culturale musicale ad Ascoli, poi è stato cittadino, è stato anche consigliere comunale, se non sbaglio.
Ah sì, quello è stata una parentesi abbastanza
breve,
inquietante.
Durata non tanto.
Un paio d'anni.
Che poi hai lasciato perché comunque non potevi...
In quel periodo poi ho lasciato Ascoli, quindi ho lasciato anche...
Senza dare troppi riferimenti, come mai inquietante?
Ma perché non che fossi così ingenuo da credere che la politica fosse diversa, però naturalmente per la gran parte la politica serve solo a seguire determinati affari. Coalizioni affaristiche che portano avanti determinati progetti e dietro persone che nel loro piccolo si azzuffano credendo che una cosa sia diversa dall'altra. Probabilmente sì, a livello ideologico sono cose diverse, movimenti diversi, idee diverse, ma questo non significa che poi nella prassi queste idee si manifestino per quelle che sono. Non voglio approfondire perché rischierei delle denunce, essendo padre di famiglia sì. non ne ho voglia.
Caso. No. Appunto, sei stato intelligente a non dare troppi riferimenti a questo piccolo panorama sulla tua vita politica cittadina. Tantissimi, forse i miei coetanei, qualche anno in più, qualche anno in meno, ti ricorderanno come l'uomo del bancone di Lara Monamour.
Certo, questa è stata... Ma ancora oggi, per esempio, oggi, anche ieri, ho avuto la fortuna di incontrare i ragazzi che venivano in negozio, che nonostante siano passati così tanti anni, comunque mi hanno accolto col sorriso, con grande gioia. E questo per me è importante perché poi, vabbè, sì, era un negozio in cui io portavo avanti la mia attività e da cui traevo da vivere. Però era un punto d'incontro, di aggregazione, e io con questi ragazzi sono sempre stato bene. Certo, alcuni avevano anche 20 anni meno di me, quindi...
C'era un minimo di divario culturale,
esperienziale. Sì, che poi si vedeva e si sentiva, però...
Ti davano freschezza?
Mi davano freschezza, sì, ma voglio dire... A me è sempre piaciuto essere a contatto con le persone, con i giovani, con i piccoli ancora di più, perché magari certe potenzialità le vedi ancora e puoi sempre sperare che vengano su come persone di un certo tipo, insomma.
Noi ragazzi, ex ragazzi, ricordiamo il negozio con grande affetto, perché comunque c'era sempre un bel clima caldo, pulito, quindi era un bel punto di riferimento. E poi te, lasciato lì, hai avuto il gran culo di aprire quel negozio nel momento di grande apice per tutto il mercato videoludico.
Ma io ho passato praticamente 15 anni a spaccar pietre, ero un operaio marmista, quindi lavoravo in una marmeria e certo dopo un certo periodo di tempo questo lavoro comincia a pesare, quindi l'aprire un negozio è anche un azzardo economico, ma era anche una prospettiva di cambiare un po' la mia situazione e vivere in una maniera meno pesante. E poi sì, è un'attività, naturalmente quando uno apre un'attività cerca di guardarsi intorno per vedere cosa manca, in quel tempo quel tipo di negozio ad Ascoli non c'era, poi ne sono venuti altri, seguendo magari l'esempio, però penso che sia stata una scelta importante per me, insomma, e che mi ha permesso appunto di sopravvivere e di essere costantemente a contatto con persone con cui stavo bene.
E nel frattempo ho iniziato anche a scrivere.
Questo è successo
Oppure anche
dopo,
prima o
beh, questo
dopo?
no, beh, questo è successo, sì, praticamente il primo libro l'avevo scritto negli anni precedenti, e poi quando sono andato via da Ascoli, il primo periodo in Olanda, ho passato 5 anni in Olanda con la mia compagna, e lì ho cominciato a scrivere un altro romanzo. E sì, diciamo che in qualche maniera ho tentato di riciclarmi come autore con questo romanzo, che comunque ha avuto nel suo piccolo una discreta accoglienza. È stato anche candidato dall'editore al premio Strega, dove naturalmente poi non siamo giunti, però anche questo è stato un periodo della mia vita ben felice, insomma.
Ah, ti fermo un attimo, così continuiamo quella che è un po' il secondo fine di questa intervista, ovvero questa passeggiata di Radio Ascoli nel punk. Passiamo ai Circle Jacks con Life Fast, Die Young. Il titolo lo traduco: Vivi veloce e muori
Sì,
giovane.
vivi in fretta,
Vivi in
muori
fretta,
giovane.
muori giovane. Parlaci un attimo del gruppo e della canzone.
Era uno di questi gruppi, il beach punk, facevano parte di questo sottogruppo
Beach
punk,
punk.
beach punk, perché all'epoca questi ragazzi sfuggivano alla polizia nascondendosi nelle dune sabbiose delle spiagge appunto californiane. E i Circle Jerks erano uno di questi gruppi formati da questi ragazzi che avevano naturalmente il loro primo LP, da cui è ripreso questo pezzo. Dura 15 minuti scarsi, con una ventina di pezzi, quindi sono pezzi velocissimi, molti inferiori al minuto, che danno proprio l'idea dell'urgenza
Dipende di
con cui
scappare.
sì.
Beh, allora con urgenza ci ascoltiamo Life Fast da Young.
Radio Ascoli, palcoscenico.
E spieghiamo un attimo agli ascoltatori di Radio Ascoli che si fossero collegati da poco perché questa musica che di solito non passa sulle nostre frequenze, perché oggi con noi abbiamo Carlo Cannella che abbiamo scoperto fino adesso come punk, come scrittore punk, come consigliere comunale, come proprietario di negozio di videogiochi. Adesso andiamo più nel dettaglio del Carlo Cannella, scrittore, nel senso più lato del termine. Ci stavi raccontando, Carlo, che il libro, che hai scritto era stato presentato al Premio Strega. Libro, titolo?
Tutto deve crollare, in evidente matrice nichilista. È un libro che naturalmente, a parte l'avventura del premio Strega, che naturalmente non è andata a buon fine, come dicevo prima, ha riscosso una certa attenzione.
Penso che il premio Strega sia anche un po' più, cioè, sia pilotato dal peso delle varie case
Beh, sì,
editrici.
beh, dal peso delle varie case editrici e soprattutto dal fatto che il libro debba essere presentato da due cosiddetti amici della domenica, Ora, due amici naturalmente non si negano a nessuno, a questo libro evidentemente sì, perché è un libro, a parte il piccolo editore, è un libro abbastanza disturbante, che non ha, diciamo, eguali nella narrativa classica italiana. Non è un libro che intrattiene il lettore, ma che invece mira a violare lo spazio, il suo spazio, lo spazio dell'equilibrio, delle risposte rassicuranti, che lo pone continuamente in discussione attraverso anche un linguaggio a volte crudo, a situazioni estremamente difficili da affrontare, e, che però proprio per, forse io tendo a dire per la qualità della scrittura, è stato anche notato, non al premio Strega, ma ad esempio è stato finalista al premio Camaiore, è stato finalista poi tra l'altro con due tra i più venduti autori del momento, che sono Maurizio De Giovanni e Marco Malvaldi, ed è giunto anche secondo come miglior romanzo del 2011, miglior romanzo italiano del 2011 al premio Il Paradiso degli Orchi.
Di dov'è il premio?
Il Paradiso degli Orchi è una rivista letteraria e quindi che ha sede nella provincia di Roma, se non sbaglio. Infatti la premiazione è stata fatta proprio a Frascati, che è la città dove risiedo. Sì. E molto attenta, diciamo, alle proposte un po' diverse rispetto a quello che è appunto il panorama editoriale italiano classico. E quindi in generale posso anche ritenermi soddisfatto di quello che ho avuto da questo libro. E magari è la scintilla che mi sta portando a scrivere il prossimo.
Quindi fino adesso hai scritto...
Ho scritto la...
Tutto deve crollare, il libro sul punk, ricordami il titolo,
La città è quieta, ombre parlano, e basta, sto scrivendo il terzo.
Tutto deve crollare, qualcuno se lo volesse leggere troverebbe dove?
Ma è distribuito da PDE, che è praticamente Feltrinelli, e quindi lo trova in qualunque libreria, magari non materialmente, però basta ordinarlo al libraio, il libraio lo trova subito nel suo software a disposizione, e per esempio io penso distribuito da Feltrinelli, quindi generalmente in un paio di giorni dovrebbe essere disponibile.
Bene, bene, quindi... speriamo di aver incuriosito qualche ascoltatore.
Sì, con naturalmente la giusta avvertenza, insomma, è un libro un po' difficile.
Quanta vita di Carlo c'è dentro Tutto dai Cronari?
Ce n'è molta, naturalmente, perché poi anche i personaggi non sono del tutto inventati. Per esempio il personaggio della figlia, Marta, lì c'è molto Carlo Cannella, perché poi lei è una punk, la musica di riferimento è quella che stiamo ascoltando anche durante questa puntata di Palcoscenico, e quindi naturalmente sì, anche perché poi ci sono molti lunghi monologhi che sono quelli che posso immaginare da certe persone di potere. Quindi anche un libro politico, per alcuni motivi direi anche profetico, perché questo libro è stato scritto, cominciato a scrivere e finito in un anno, quindi nel 2005-2006, e molte situazioni si sono poi verificate. E,
ad esempio, se posso.
C'è tutto un discorso sul lavoro e sulla finanza, che potrebbe essere un discorso molto vicino a quello che stiamo vivendo in questo momento.
Quindi la finanza, le sue varie distorsioni.
Sì, beh, certo.
Bene, continuiamo questa passeggiata nel punk ascoltando i Black Flag con Rise Above.
Altro beach punk,
anche sì. Loro scappavano e si buttavano
sì, loro magari essendo anche belli grossi probabilmente davano del filo da torcere. Paradossalmente poi il loro cantante Henry Rollins ha fatto anche l'attore, e in un film ha recitato come poliziotto, ha fatto la parte del poliziotto, quindi
una sorta di contrappasso.
Esattamente.
Che film
non lo ricordi? No, il titolo no.
Bene, allora ci ascoltiamo Henry Rollins prima di essere poliziotto.
A Radio Ascoli, palcoscenico.
E dopo tanto aspettare, finalmente arriviamo un po' a quello che è il centro di questa intervista. Carlo, editore di Senza Padre Editore. Come nasce il progetto? Chi ha in catalogo? Raccontaci tutto quello che ci vuoi. Vomita tutto quello che vuoi vomitarci.
Ma Senza Padre è un progetto che nasce da lontano, perché quando ero un ragazzino, sedicenne, studente alle magistrali, preso dalla Beat Generation, dai Kerouac, eccetera, il mio intento non era tanto quello di scrivere, quando
viaggiare,
invece, ma sì, viaggiare,
metterti on the road.
Sì, ma on the road poi ci andavo, a volte scomparivo per qualche giorno, eccetera. Però era proprio quello di dar vita a una casa editrice. E naturalmente poi, appunto, la mia vita ha preso direttrici diverse, però l'idea di una casa editrice è sempre rimasta latente, fino a quando, tornando in Italia 3 anni fa, ho detto, vabbè, è il momento. E quindi, eccolo qua, Senza Patria.
Anche il nome un po' quindi dipende da questo tuo essere... Apolide?
Sì, anche se in questo caso c'è un po' di tutto, Senza Patria, anche perché nelle mie intenzioni, o come probabilmente è la letteratura, è senza patria, non ha una patria di riferimento. Questo ce lo insegnava bene Roberto Bolaño, uno scrittore cileno, morto nel 2003 prematuramente. E quindi qual è l'intento? L'intento è quello proprio di dar voce alla letteratura di qualità. Certo, tutti abbiamo un'idea in proposito, cioè ognuno può dire la letteratura di qualità è questo piuttosto che quest'altro. Per me, più o meno, dato che ho già citato Bolaño, è quello che appunto diceva Bolaño: letteratura di qualità, scrittura non è quello che scrive bene, perché più o meno tutti possono scrivere bene, né magnificamente bene, perché contrariamente a quanto si potrebbe pensare, molti possono scrivere anche meravigliosamente bene, no? La letteratura di qualità è un mestiere pericoloso, quindi è avere la forza di mettere la testa nel buio, di saltare nel vuoto, essere sul bordo del precipizio, da una parte l'abisso, dall'altra i volti amati e sorridenti, gli amici, il buon cibo, tutte queste cose bellissime che ci fanno amare la vita. Quindi in pratica cosa cerco? Cerco un ritmo, cerco una lingua, cerco uno stile e questo naturalmente in Italia non è facile perché purtroppo tutto è un po' orientato all'intrattenimento, il libro deve far divertire più che far pensare, la lingua deve essere semplice perché altrimenti è difficile seguirla. E invece no, io non sono interessato a queste cose e questo significa anche che i miei libri probabilmente non saranno dei best-seller e ciò naturalmente costa perché poi i libri hanno un prezzo e per andare avanti bisognerebbe venderli. Sono sceso a compromessi perché accanto a questi libri di ricerca ho un'intera collana di libriccini. E si chiama proprio On the Road la collana,
Miseria.
esatto. E sono dei libricini piccolini, 17 centimetri per 14, all'incirca sulle 50.000 battute, quindi stiamo parlando di 50-60 pagine di questi libretti, scritti però da autori solitamente piuttosto conosciuti nel panorama italiano. Ecco, parlo di Morozzi, della Vallorani. Luigi Bernardi, Magliani, poi ne sto dimenticando sicuramente tanti altri. Comunque è una collana che ormai ha raggiunto i 26 capitoli praticamente, e quindi è anche la collana che diciamo, mi dà la possibilità di finanziare progetti di ricerca. Quindi guadagno un pochino da questi libretti e poi li
I manager
butto.
fanno da cuscinetto alla ricerca.
sì. E lì naturalmente dedico la mia attenzione a nomi forse anche un po' trascurati. Ultimamente ho avuto la grande soddisfazione di ricevere un grande dono da Luigi Di Ruscio, uno scrittore, un
Poeta
poeta.
Fermano.
Poeta fermano, morto a 81 anni in Norvegia, dove lui era emigrato nel lontano 57, poeta rispettabilissimo, prefato anche da Salvatore Quasimodo, da Franco Fortini, e che però le grandi case editrici hanno sempre tenuto,
Sbombato.
sì, tenuto sempre nell'angolino, non dando mai la possibilità
Anche perché la poesia
di
vende
essere
poco in
conosciuto.
Italia.
Beh, ma lui è così un grande poeta, ma anche si è anche dedicato alla narrativa. Per esempio, il libro che io ho pubblicato è un libro di narrativa, Memorie, Immaginari, Ultime Volontà, in cui lui racconta, diciamo, la sua parentesi fermana e norvegese con grandi pagine, secondo me. Immaginiamo quest'uomo che in Norvegia naturalmente si sposa, ha quattro figli, durante il giorno fabbrica chiodi e durante la notte
Scrive.
scrive, senza che naturalmente abbia la possibilità di confrontarsi con un mondo culturale. Sua moglie e i suoi figli non parlano italiano, non conoscono l'italiano, quindi non sapranno mai.
Non riusciranno mai ad
Non
apprezzare quello.
riusciranno non solo ad apprezzarlo, ma nemmeno a
A capire.
leggere. E lui dice: meno male, perché ho avuto la possibilità di raccontare, ad esempio, a mia moglie, che avesse avuto la possibilità di leggere quelle pagine, avrebbe detto: ma sei un porco. E quindi, in qualche modo, un uomo libero. Ma non c'è soltanto Di Ruscio, c'è ad esempio un libro di Paola Uolo, che secondo me ha scritto un bellissimo esordio, naturalmente poco notato perché il nome non induce, la casa editrice è piccola, ma anche lei avrebbe sicuramente meritato miglior fortuna. Poi altri episodi, naturalmente, secondo me degni di attenzione. Ci sarà magari modo in futuro di continuare su questa strada nella speranza che appunto qualcuno si accorga.
Ascolta, ma
di questi lavori.
Solitamente con Senza Patria è l'editore che cerca l'autore o l'autore che cerca l'editore?
Ma io ho un sito dove ho messo
il sito
www.senzapatrieditore.it,
semplicissimo,
e lì ho messo delle indicazioni su quello che cerco, quindi chiunque invii il proprio materiale dovrebbe perlomeno avere un'idea di quello che sta facendo. A volte non ce l'ha, perché ciò che mi arriva non risponde per nulla a ciò che io cerco, ma a volte naturalmente la qualità non è quella che cerco, però ecco, a volte dal nulla questi autori vengono fuori, nomi per lo più sconosciuti naturalmente, ma che, a cui la possibilità di esprimersi attraverso un libro viene data.
Carlo, in un mondo editoria, diciamo, esautorato dalle major, no? Dai grandi nomi, abbiamo anche un grande sottobosco, per me purtroppo, delle case della vanità, no? Quelle che prendono
i contributi
dell'autore per pubblicare. Cioè, te come ti interfacci con queste?
No, ho avuto addirittura la proposta da alcuni autori
di
pubblicare, quindi pagare la pubblicazione. Naturalmente, oltre a rifiutare, vengono anche malamente apostrofati. Ho un'idea ancora genuina dell'editoria e del senso dell'editoria, e quindi fino a quando le possibilità economiche me lo permetteranno,
non
il progetto andrà avanti, e andrà avanti secondo i miei criteri. Quando non ce la farò più, Senza Patria finirà, come finiscono poi tutte le cose.
Certo.
Speriamo che il momento di ritardare il momento più lontano possibile.
E qual è lo stato di salute dello scrivere in Italia in questo momento?
Ma,
e del leggere soprattutto, perché poi le cose non sono sempre
si dice sempre che in Italia si legge poco. In realtà è vero, perché poi i dati di vendita quello dicono, però il fatto che il numero dei cosiddetti lettori forti soprattutto stia diminuendo ti dà l'idea di quello che sta succedendo in Italia, dello scempio che stanno compiendo i grandi editori, che dovrebbero essere quelli di riferimento per dare un'identità letteraria a questo paese attraverso le pubblicazioni che propongono. E invece sta avvenendo esattamente l'opposto: case editrici che sono state acquisite da grandi
magnati,
che poi naturalmente hanno come punto di riferimento quello che nella loro vita è sempre stato punto preciso, il profitto, ma senza rendersi conto che naturalmente ciò significa anche rompere il rapporto di fiducia con il lettore, perché il lettore non ne può più di ritrovarsi la solita velina, il solito personaggio sportivo, oppure che ne so, anche di fronte al solito noir facile o al solito thriller, che dal punto di vista della lingua proprio non riesce a dare nulla. Quindi la ricerca letteraria è riservata ormai soltanto ai piccoli editori, che naturalmente non hanno le possibilità economiche di penetrare nel mercato, quindi di far conoscere i propri prodotti. Ciò inevitabilmente porterà a sempre meno lettori, perché appunto, se il rapporto di fiducia si rompe, e il lettore non legge, se non trova quello che cerca, chiaramente non legge.
Un'ultima domanda, andando fuori tema: Senza Patria pubblica anche in formato elettronico?
È un'idea che era partita con un mio amico, stiamo elaborando una collana dedicata al mercato dell'ebook. Anche se comincio ad essere poco ottimista anche in questo campo, perché naturalmente poi siamo sempre alle solite: le grandi case riescono a pubblicizzare i loro prodotti con i banner pubblicitari, con le interviste comprate su giornali, riviste, siti dedicati, mentre io questa possibilità non ce l'ho, quindi probabilmente il circolo vizioso ricomincerà, cioè saranno sempre più sponsorizzati, sempre più cercati i libri delle grandi case editrici e sempre meno naturalmente quelli delle piccole case editrici. Però vabbè, ci proviamo. Questa idea della collana dedicata al libro elettronico c'è e la stiamo cominciando a portarla avanti. La concretizzeremo presto, credo e spero.
Bene, Carlo, noi ti ringraziamo per questa passeggiata molto interessante, così
ringrazio
ampia.
Te, ringrazio voi, ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
E chi aveva la pazienza di ascoltare i Dead Kennedys.
I Dead Kennedys, Holiday in Cambodia.
Ci presenti il pezzo e poi ci salutiamo?
Beh, è un pezzo molto sarcastico, ti fa immaginare le vacanze in Cambogia, cosa possono essere.
Bene, buona vacanza a tutti allora.
Radio Ascoli, Palcoscenico, un programma in collaborazione con Radio Incredibile e Piceno 33.